Per esempio le cellule che troverete sempre citate dappertutto sono le NIH 3T3, che sono dei fibroblasti di topo. Sono dei fibroblasti di topo che hanno delle caratteristiche normalità, nel senso che non mantengono l'inibizione del contatto, però in realtà hanno un'alterazione di base in quanto sono immortalizzate. E comunque continuano a dividersi come se fossero cellule normali. Queste cellule trattate con diversi cancerogeni sono in grado di apprendere il completo fenotipo neoplastico. Questo però significa sempre partire con cellule particolari. Partendo con cellule primarie non si riesce con i normali cancerogeni a indurre la formazione. Poi c'è tutta una serie di problematiche ancora, perché voi vedete che specificamente in molti tumori voi sapete che c'è un'alterazione specifica in particolari oncogeni. Non sei convinto?
Sì, sì,
convintissimo. Bene. Se no, sto scherzando. Noi troviamo, ho detto l'altra volta, ho citato Bartlett, Multiple, il MIC. Allora uno che cosa si aspetterebbe? Noi prendiamo il DNA delle cellule neoplastiche, traspettiamo delle cellule normali e si trasforma in cellule tumorali. Ahimè questo non succede. Prendiamo il DNA di cellule neoplastiche, traspettiamo le NIH3T e quelle diventano tumorali. Queste sono appunto alcune delle incongruenze che ho detto. Noi dobbiamo partire sempre dal presupposto in medicina che tutto quello che noi diciamo sono ipotesi di lavoro basate sulla ricerca sperimentale, sull'evidenza, però non è detto che siano la verità e non è detto soprattutto che non si debbano evolvere queste conoscenze. Deve essere sempre aperti a qualunque tipo di evoluzione di quello che diciamo. E poi la cosa più strana di tutte è che se voi per esempio trasformate il NIH3T3 con le cellule di Bartlett,
mi viene voglia di ballare.
Allora se aspettate con cioè, queste si trasformano sì, però non è il gene MIC che le trasforma, perché se voi fate una trasfezione con diversi pezzi di genoma e andate a vedere quale di questi pezzi di genoma delle cellule trasformate da MIC, o meglio trasformate da Burkitt, è quello che poi trasforma in non è MIC. Quindi il discorso è molto complicato. Come lo risolviamo noi, però, in modo da prendere un po' le molle, dicendo appunto che la cancerogenesi è un processo multistep. È come, insomma, quando noi non sappiamo la fisiologia della malattia, come diciamo?
Multifattoriale.
Questo è importantissimo. Quando non ci capite niente, cosa dovete dire? È idiopatica, essenziale. Cioè voi dite, va, questo chiaramente l'ipertensione idiopatica significa io non ho la più pallida idea di che cosa devi dire. Quindi quando leggete idiopatica essenziale significa che non ci abbiamo capito niente. Però questo non significa che non possiamo intervenire lo stesso. Però, insomma, è bene sapere come stanno le cose veramente. Quindi, questo è un po' un discorso di questo genere, cioè sicuramente legato alla multifattorialità, sicuramente intervengono gli oncogeni, però va preso sempre con un minimo di attenzione, che non è che poi abbiamo le idee completamente chiare su quale sia la situazione. Sicuramente sono coinvolti presumibilmente questi sono i partner ragionevoli, però non significa che sia esattamente come siamo noi. Quindi dobbiamo essere sempre aperti alla possibilità di cambiare idea, di sperimentare. Oh, stiamo parlando di oncologia, quindi mi preme farvi un discorso. Essere sempre aperti e quindi disponibili non significa stare a sentire ciarlatani, perché purtroppo in oncologia questo discorso è estremamente presente e significativo, perché la gente in queste situazioni è disposta a tutto e quindi ascolta qualunque cosa. E questo significa che quando c'è una proposta diversa, voi non dovete dire a priori no, non esiste, ma è inaccettabile che determinate proposte siano fatte senza che ci sia una sperimentazione o quando la sperimentazione dice che non serve a niente. Quindi fate grande attenzione a tutto quello che vi capiterà, perché l'oncologia purtroppo è qualcosa dove c'è intanto un enorme giro di soldi e poi è pieno di persone senza scrupoli. E un po' come l'omeopatia, perché il problema dell'omeopatia secondo voi qual è?
È che non ha basi sperimentali.
Cioè, è una scienza filosofica, non è una scienza sperimentale, cioè tu parti dal principio filosofico che una piccolissima entità deve far bene e così via. Allora uno può fare una scelta di una scienza filosofica non sperimentale, Aristotele usava quello, però questo significa che voi sapete che secondo la nostra concezione scientifica quello non è un buon metodo, che non significa che non funzioni, però il metodo dal nostro punto di vista è sbagliato. Poi può anche darsi che funziona, però andrebbe sperimentato. E comunque un'altra cosa estremamente grave, secondo me, sull'omeopatia, è capitato di sentire alla radio una pubblicità di non so che cavolo di prodotto omeopatico, che diceva una cosa che, secondo me, da denuncia. Come? Allora, ci sono due possibilità. O non fa niente, allora può darsi. Ma se fa qualcosa sicuramente può avere effetti collaterali. Quindi, il discorso l'ho fatto anche l'anno scorso su tutto, cioè noi dobbiamo essere aperti sempre a tutto, però dobbiamo vedere criticamente, non dobbiamo farci prendere dai discorsi di fede. La fede è un'altra cosa, si vede in un altro contesto. Dal punto di vista scientifico noi dobbiamo avere la massima apertura e disponibilità, però dobbiamo mettere dei punti fermi sulla vita. Quindi fate molta attenzione su queste cose, il che non significa che uno non può apprezzare o usare l'omeopatia, però deve saperne i limiti e sapere quali sono le cose, cioè vederla, cioè non deve essere una forma di fede. L'omeopatia è quel tipo di terapia che al 100% guarisce il raffreddore in 3 giorni. È vero. Come? Era un altro punto di vista. Chiudiamo la parentesi e torniamo quindi alla nostra cancerogenesi. Quindi ecco che dimostrare che una sostanza sia cancerogena è estremamente complicato, perché non riusciamo a trasformare. Certo, noi abbiamo delle indicazioni molto forti, per esempio se una sostanza è mutagena noi non possiamo dire che è cancerogena, perché non possiamo fare delle pubblicità, però io personalmente sono dell'idea che se una sostanza è mutagena è anche cancerogena. Comunque la mutagenicità sicuramente è un criterio di potenziale cancerogenicità estremamente importante. Ovviamente testare la mutagenicità di una sostanza non è facilissimo sulle cellule eucariote, molto più semplice sulle cellule procariote, per cui i test di mutagenicità si fanno generalmente su cellule procariote. Il test più usato è il cosiddetto test Ames, che consiste nel indurre una retromutazione della salmonella, cioè la salmonella è un organismo autotrofo per il trittofano. Che significa autotrofo per il trittofano?
Sa produrlo.
Se lo autoproduce.
Se lo produce da solo. Quindi non ha bisogno di trittofano nel terreno di produzione. Si può indurre una mutazione della triptofano sintetasi, per cui a questo punto la salmonella ha bisogno della aggiunta di triptofano al terreno per poter crescere. Cioè, se mettete nel terreno normale la salmonella, questa salmonella non cresce. Se aggiungete triptofano, cresce. Cosa è successo? C'è stata una mutazione nella triptofano sintetasi. Un mutageno favorirà che cosa? La formazione di nuove mutazioni. Una di queste tantissime mutazioni possibili può riguardare di nuovo la triptofano sintetasi e riattivarla. Quindi questa viene chiamata retromutazione. Se c'è una retromutazione, la salmonella ritorna autotrofa. Quindi se noi la seminiamo sul terreno da cultura senza triptofano, quella salmonella che è retromutata tornerà a crescere. Tutte quelle non retromutate non cresceranno. Allora, che percentuale ci sarà anche se c'è un po' di mutato? Una su miliardi. Però, a differenza delle cellule eucariote, che come vi dicevo ieri non le potete crescere a miliardi, i batteri li fate con la pala, quindi non ci sono problemi.
Queste cose non riesco a non segnare.
Prende un concentrato di batteri, si tratta col mutageno, questi batteri mutanti, si tratta col mutageno perché si piastrano su una piastra di agar senza triptofano. Sopravviveranno soltanto quei batteri che hanno retromutato, quindi sul terreno ci sarà una patina delle cellule morte, per cui spunteranno invece le colonie delle cellule che sono in grado di replicare. Il numero di colonie vi impiegherà che cosa?
Alla sostanza.
L'efficienza come mutageno della sostanza. Questo è bellissimo, un esempio di cose semplici sarebbe bello, però c'è una fregatura. La maggior parte dei cancerogeni umani non sono mutageni a testi veri, così come ve l'ho detto. Perché? Cioè voi prendete per esempio cloruro di vinile, potentissimo cancerogeno, lo mettete con le salmonelle, non è mutageno.
Perché non è detto che deve per forza terminare la mutazione, quando termina l'altra mutazione.
Certo, ma statisticamente. Ricordatevi che i mutageni vanno do coglio coglio, cioè, e quindi statisticamente.
Perché forse non passa la parete dei batteri.
Molto più complicato il discorso. Gli eucarioti, come voi sapete, hanno dei sistemi di detossificazione. In che consistono questi sistemi di detossificazione? Come?
Come se l'ha chiamato sto test della salmonella?
No, che trasformano il...
Trasformano?
E quindi siccome...
Che cosa?
Trasformano il cosa da detossificare in un altro... in qualcos'altro.
Sì, ma qual è in generale il meccanismo attraverso cui...
L'ossidazione.
Datemi un esempio di una sostanza fisiologica che viene metabolizzata in questo modo. La bilirubina, no? L'emoglobina, M, bilirubina. Voi sapete che la bilirubina è una sostanza liposolubile, tant'è vero che viene trasportata da che proteina? Dall'albumina. Fino a dove?
Dal
fegato. Dal fegato. Dal fegato dove succede? Prima di tutto viene idrossilata attraverso il meccanismo del citocromo P450. Perché? perché per poter essere governata ci deve essere un radicale ossidrilico a cui si deve l'acido glucuronico. Quindi la prima, primo step della trasformazione di una molecola idrofobica in una molecola idrofilica è l'ossidazione. Come? Ossidando la molecola. D'accordo? Cosa va a ossidare generalmente? Un anello. Di che tipo?
Aromatico. Anello
fenolico o comunque che abbia dei doppi legami.
Tirrolico.
Qual è l'intermedio di questo? L'intermedio di questo che voi avete? Come? Un eposido. Quindi normalmente voi avete questo anello. Ok. Cosa succede? A un certo punto qui si forma un eposido, dopodiché l'eposido composto è instabile e si trasforma in ossidrile. Quindi questo è il meccanismo fisiologico che ricorda moltissime sostanze non idrosolubili. Voi sapete che le sostanze liposolubili non possono essere eliminate dall'organismo. Questo per esempio mi porta ad alcune conseguenze di carattere medico. Voi sapete benissimo che dovete fare attenzione per esempio a che cosa? A proposito delle sostanze non idrosolubili che non possono venire eliminate dall'organismo.
La scherina e poi
avete fatto la biochimica.
Che si accumulano.
Avete fatto la biochimica. Voi sapete che le vitamine sono divise in due classi, quelle idrosolubili e quelle liposolubili. Qual è la più pericolosa ipertensione?
Di quale? Ma io anche
qual è la più pericolosa? Anche perché tra l'altro ai bambini si tende a dare la vitamina D, perché la vitamina D è figlia, però deve fare molta attenzione a non andare in ipervitaminosi. Qual è invece la sostanza chimica diffusa nell'ambiente che è pericolosa in quanto non è liposolubile e non metabolizzabile? Per cui è proibito da molti anni, per esempio in Italia, l'uso di DDT. Il DDT è una sostanza che tende ad accumularsi perché è liposolubile e che non può essere metabolizzata. Moltissime sostanze invece liposolubili possono essere metabolizzate, perché una volta metabolizzate possono venire escrete a livello renale, perché a livello renale possono essere escrete soltanto le sostanze liposolubili. Quindi è una buona cosa, tant'è vero che sono chiamati meccanismi di detossificazione. E allora dov'è la fregatura?
Diventano cancerogeni in questi step, quando noi detossifichiamo diventano cancerogeni.
Esatto,
per
perché
la carne bruciata si formano dei composti degli
amminici. Perché cancerogeno?
Perché possono indurre mutazioni al DNA. Certo.
Con che meccanismo? Che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Con che meccanismo?
Si formano radicali liberi,
probabilmente. No. Verso l'eposido. Che l'eposido è un composto altamente reattivo. Beh, l'eposido non è un radicale libero, però può ossidare in modo. E allora, perché la bilirubina, quando si trasforma in bilirubina solubile, non è cancerogena? Tutti i depositi sono composti instabili che durano poco tempo. Però la bilirubina non è cancerogena e fenilalanine sì.
La bilirubina è cancerogena.
Voi non partite dal presupposto giusto, dovete ricordarvi sempre che cosa, quante volte ve l'ho detto.
La struttura.
Se io le posso da ce l'ho qui, non succede niente. Se io le posso da ce l'ho qui, succede. Quindi dipende dalla struttura. Io ti caccio gli occhi se ce l'ho così, ma se sto così è un po' più difficile. Quindi,
gli epossidi, che sono sostanze fortemente reattive, che sono mentre meglio si ferma, si forma comunque durante la detossificazione dei idrocarburi policiclici, in alcuni casi portano ad un composto intermedio mutageno, in altri casi no, a seconda della loro localizzazione, del fatto sia cis, trans, eccetera, eccetera, come e dove sono localizzate nella molecola. Quindi insomma è una cosa paradossale, sostanzialmente il meccanismo che ci serve per proteggerci dai danni è quello che ci danneggia. Tutto questo discorso eravamo partiti da che cosa? Che le cellule e i batteri che non hanno questo sistema enzimatico. Quindi quando incontrano una sostanza idrofobica, fanno il caldo di freddo. Ah, i ricercatori, ve l'ho detto, sono bravissimi. Che si sono inventati?
Glielo hanno messo.
Come?
Glielo hanno messo.
Trattare, cioè sostanzialmente mettiamo, come vi dicevo. Se voi trattate con uno di questi non mutageni, le salmonelle, non avete nessuna trasformazione. Se però prima mischiate al mutageno presunto, che poi non si vede da tale con questi, un estratto di fegato, di citoplasma di fegato di topo, aggiungete, che schifo,
no.
Oggi per pranzo venga venuto dopo la griglia.
Estratto, va bene.
Allora, citoplasma di fegato e topo, cosa conterrà i sistemi enzimatici di detossificazione e quindi andrà ad intervenire su queste molecole che noi abbiamo messo per valutarne la mutagenità, trasformandole da sostanze inattive in sostanze attive e quindi quelle che sono mutagene. E quindi la stessa sostanza senza citoplasma di topo non farà un tubo. Se noi aggiungiamo estratto di citoplasma di fegato del topo, si dimostra mutageno anche nella salmonella. Come vi dicevo prima, oggi come oggi noi non possiamo fare in modo scientificamente dimostrato l'equazione mutageno uguale cancerogeno. Pur tuttavia, se una sostanza è mutagena, io la tratterò, la considererò sicuramente come un cancerogeno. Ci siamo? Tutto bene? Allora, quindi, sostanzialmente andare a trovare questi cancerogeni, noi abbiamo diversi modi. Oggi come oggi, il primo approccio ne avremo è di vedere se una sostanza è mutagena. Ovviamente, mentre se è un mutageno, noi potremmo dire con certezza che lo considereremo un cancerogeno, se non è un mutageno, è molto difficile pensare che possa essere cancerogeno, però anche lì occorre molta cautela, perché voi dovete sempre considerare che, cioè, una delle cose più brutte che potrete trovare scritte, che troverete molto spesso, non è dimostrato che sia cancerogena. Che non significa assolutamente niente. Perché può significare che tu pensi che sia cancerogeno, però non sei riuscito a dimostrarlo, può significare che non fa niente, però non sei riuscito a dimostrarlo. Però molto spesso non è dimostrato che sia cancerogeno. Quindi, è una questione veramente difficile. soprattutto anche, come vi dicevo, perché il problema è quello che non sempre una lesione, quindi un'iniziazione della cellula, significa necessariamente che quella cellula diventerà plastica, può stare tutta la vita senza andare incontro alla trasformazione. In che caso siamo sicuri che non si trasformerà mai? Se non replica. Ovviamente, per esempio, se noi abbiamo a che fare con cellule statiche, non è detto che mai nella vita replica. Se non replicherà mai nella vita, sarà indotta, ma non andrà mai incontro al tumore. Tanto è vero che abbiamo visto come la promozione proprio consista nell'induzione della proliferazione. Tanto è vero che noi consideriamo una serie di situazioni che chiamiamo lesioni precancerose. Che cosa significa lesione precancerosa? Come la definiremo? Questa è un'altra cosa che è sempre abbastanza ostica per gli studenti, la definizione di lesione precancerosa. Per lesione precancerosa si intende, potremmo definire, una situazione in cui è aumentata la probabilità che si manifesti un tumore. Che significa? La lesione di per sé non è un tumore, ma quell'individuo ha maggiori probabilità che si manifesti un tumore partendo da quella lesione.
Per esempio la predisposizione già a un tumore, quindi a livello dalla madre al figlio, per esempio, un carattere dominante.
Genetica, quella, diciamo, per esempio l'eterozigosi per un antioncogene o un cospressore è una. Infatti possono essere genetiche, per esempio la polipsi familiare è una lesione precancerosa, sono i polipi, come vedrete prossimamente i polipi sono dei tumori benigni che di solito riguardano l'intestino. Nella polipsi familiare c'è un'insorgenza di polipi estremamente elevati, i polipi sono benigni, però è una lesione precancerosa. Cosa significa lesione precancerosa? Significa che quando ci sono questi polipi è più facile che si trasformi in carcinoma, cioè in un tumore maligno. Oppure, per esempio, lo stesso mongolismo noi possiamo considerarlo come una lesione precancerosa, perché? Perché è aumentata l'incidenza di leucemie nei mongoloidi, nei down, legato presumibilmente al cromosoma 21, che è quello che correlato con leucemie mieloidi. Oppure ce ne sono alcune legate a situazioni locali. Per esempio, le metaplasie sono tutte considerate lesioni cancerose. Cos'è una metaplasia? Parla da dentro. Questo non basta.
Non ho capito, filologicamente correlato. Non è la trasformazione, è un altro tessuto che è filologicamente correlato.
Sì, ma non è detto da me. No. Fate bella figura, quei parenti non ve pagano, poi. Sì, ma dimmelo, voglio una definizione. È la trasformazione di un tessuto ben differenziato in un altro tessuto ben differenziato per la stessa origine istogenetica. Non è più figo così. Allora, a questo punto fatemi un esempio. A che cosa è dovuto l'esofago? E che consiste?
L'esofago di Barr.
Ah, ok.
Trasformazione dell'epitelio squamoso della funzione distale dell'esofago in epitelio
pulmonare. E poi un'altra metaplasia.
No,
neoplasia squamosa dell'apparato respiratorio dei fumatori, oppure la leucoplasia. Che cos'è la leucoplasia? I furbacchioni agli esami, che non hanno idea di che cosa si tratta, fanno una cosa che riguarda i leucociti. Ebbene no, non c'entra niente. La leucoplasia è una metaplasia in cui si ha la cheratinizzazione del tessuto delle mucose. Cheratinizzazione del dell'epitelio delle mucose, che è legata generalmente a stress, traumi locali. Quindi praticamente che cos'è una metaplasia? È la localizzazione ectopica di un tessuto normale. Che vuol dire ectopico?
Fuori
dal suo posto normale, perché si tratta sempre di tessuti normali, ma non li dove stanno. E allora, quale sarà la causa di tutte le metaplasie? Quale? Dai, metti in funzione il cervello. Sempre la stessa.
Una mutazione del DNA.
No,
non è sempre la stessa.
Sempre la stessa.
Una mutazione genetica a seguito di una mutazione.
Non c'entrano le mutazioni con la vita così. Come? Sono risposte a stimoli infiammatori stress irritativi. Pensate, l'esofago di Barrett da che dipende? Che l'esofago cerca di difendersi dal reflusso acido gastrico. Leucoplachia, per esempio, viene a chi porta la dentiera dove sfrega, e quindi c'è una caratterizzazione di risposta. Leucoplasia o leucoplachia è la stessa cosa.
Invece l'altra è l'esofago di
Barrett. Allora, quindi, che cosa succede? Che c'è questa risposta del tessuto che si difende contro uno stimolo irritativo. Nei fumatori l'appiattimento delle mucose di aereo è una risposta appunto contro questo. E allora, che cosa ci sarà? Uno stimolo fosogeno. Cosa porterà questo, secondo voi? Cosa spingerà la cellula a fare?
A riproducarsi.
A replicarsi. Quindi c'è una promozione. Quindi le metaplasie di per sé sono lesioni benigne al 100%, ma sono il segno della presenza di una spina irritativa che porta la cellula a riprodursi. Quindi ragion per cui, se le cellule sono normali non succede tutto, ma se tra queste cellule ce n'è un'indotta, ecco che diventa molto più probabile che si manifesti come cellula tumorale. Quindi le metaplasie sono la trasformazione di un tessuto normale in un altro tessuto normale, la stessa genetica, e sono assolutamente benigne, ma sono una spia della presenza di uno stimolo promovente. Quindi di per sé questo stimolo non può causare il tumore, ma può favorire la manifestazione fenotipica nel caso in cui ci sia stata precedentemente una lesione genotipica, cioè una iniziazione. Ecco quindi perché le metaplasie sono considerate lesioni precancerose. Poi, sempre tra le lesioni precancerose c'è un tumore che è un tumore maligno ma è considerato una lesione precancerosa. Che vuol dire? Un tumore maligno che però è una lesione precancerosa. Come? È un tumore che viene chiamato carcinoma in situ. che cosa è il carcinoma in situ. Allora, vedete poi con questo modesto quando riparare la classificazione dei tumori, fondamentalmente noi dividiamo i tumori in due grandi classi, quelli di origine epiteliale e quelli di origine mesenchimale. Quelli di origine epiteliale sono detti carcinomi, carcinomi, quelli di origine mesenchimale sono i sarcomi. Allora, quale sarà la caratteristica dei carcinomi? Che questi tumori iniziano separati dal resto dell'organismo da che cosa?
Dalla
membrana basale. Quindi quando si forma il tumore epiteliale, che succederà? Noi avremo la membrana basale, al di sopra della membrana basale avremo il tessuto di origine mesenchimale e al di sopra le cellule epiteliali. Ci siamo? Come nascerà? Con una cellula che comincerà a dividersi.
Della faccia di uno che esce e si ritrova.
Sì, però questa
sembra
una massima qui. Allora, questa allora. Quindi che cosa succederà? Che queste cellule plastiche cominceranno a moltiplicarsi qui al di sopra della membrana basale. Che ovviamente le cellule normali epiteliali non sono in grado di digerire la membrana basale, che non producono metallo proteasi. Allora, noi come abbiamo definito un tumore maligno?
In grado di produrre metallo proteasi.
Un tumore che in caso è in grado di recidivare. Quali sono le caratteristiche dei tumori maligni? Sono quelle di avere delle cellule con un aspetto molto diverso da quelle normali, con particolari caratteristiche che sono dette. Che sono dette di displasia, e il grado più grave di displasia è l'anaplasia. Quindi le cellule tumorali maligne sono anaplastiche. Le cellule anaplastiche sono sempre cellule maligne, non è che in questo caso, perché quello può succedere che si forma questo tumoretto, cellule proliferano, hanno una serie di funzioni per cui si modificano strutturalmente e quindi assumono tutte le caratteristiche istologiche della malignità, ma in realtà non sono maligne perché
Perché
non sono in grado di passare la membrana basale. Questo che cosa significa? Che voi intervenite chirurgicamente, asportate e avete il 100% di probabilità di guarigione, che non può recidivare. Tant'è vero che vedrete il carcinoma in situ, e vedremo poi in casi particolari, è una patologia estremamente particolare ed importante. Perché? Perché è l'unico tumore maligno che sia guaribile al 100%, negli altri puoi avere una percentuale estremamente elevata di guarigione, ma non hai mai la certezza. Nel carcinoma in situ sì, quando però c'è la certezza? Quando la membrana basale è integra. Quindi la definizione del carcinoma in situ da chi sarà fatta secondo voi? Come? Non ho capito.
Dall'integrità
della
membrana basale.
Chi la fa? Viene fatta dall'anatomopatologo. Quindi è molto importante che l'anatomopatologo, che cosa fa? Si prende questa lesione, raffetta tutta quanta, si guarda fettina per fettina se ci sono buchi nella membrana basale. Se non ci sono buchi, cioè è un carcinoma in situ. È molto importante perché, vi ripeto, il carcinoma in situ significa che è come se non l'avessi avuto. Se non è in situ, il rischio di recidiva è estremamente basso, ma c'è. E quindi tu devi sempre considerare di aver avuto un tumore. Allora, quindi, quanto sarà grande il carcinoma in situ? Poco, va da 10 micron a 10 metri. Ve l'ho detto ieri.
3 centimetri.
Meno di 2 millimetri, perché caratteristica, ovviamente, il carcinoma in situ è grave, non essere vascolarizzato. Quando è che un carcinoma in situ perde le sue caratteristiche? In due possibili momenti. Perché, come vi dicevo, la progressione non è qualcosa che avviene in modo completamente lineare. La cellula neoplastica può attivare qualunque caratteristiche di malignità nell'ordine casuale. Non è detto che debba prima avere la vascolarizzazione e poi la loro. Quindi diventerà un carcinoma non sensibile o quando comincia a riprodurre le metalloproteasi e quindi diventa invasiva, o quando comincia a attirare vasi sanguigni e quindi si vascolarizza. Per cui in queste circostanze il tumore avrà perso la sua caratteristica di carcinoma in situ. Poi addirittura potrà essere metastatizzante prima ancora di essere vascolarizzato. Ecco perché il tumore anche di un millimetro, due millimetri, che però sia invasivo, può in un caso, numero ridotto di casi per fortuna, però essere già metastatizzato. Poi magari a distanza di anni questa metastasi si vascolarizza in parte di origine. Insomma, è estremamente importante la differenza tra il tumore in situ e non in situ. Allora,
ma è come quello della fisioterina, quindi no, se
no. Allora, secondo voi, quali epiteli daranno origine al carcinoma in situ?
Tutti.
Il problema a che è legato? Perché nel carcinoma in situ li troviamo solo in alcuni tessuti? Sono alcuni epiteli che troviamo nel carcinoma in situ, ma altri mai. Perché è legata all'accessibilità. C'è lì uterina, è facilmente accessibile. Il pancreas no. I tumori pancreatici sono sempre disastrosi perché
troppo tardivo.
Perché non danno sintomatologia fino a che la situazione è molto avanzata e non possono essere comunque diagnosticati fino a che non hanno raggiunto una certa dimensione. Cioè qualcosa di 1-2 mm all'interno dell'organismo poi non lo trovate in nessun modo, con nessuna indagine che oggi siamo in grado di fare. Un millimetro probabilmente manco con una scintigrafia. Comunque se lo dite, comunque sicuramente con TAC, risonanza magnetica, ecografia proprio non se ne parla. Ecco quindi perché gli altri tumori non vengono diagnosticati in situ, possono essere diagnosticati in una situazione più o meno precoce secondo l'accessibilità. Il tumore della mammella in genere può essere diagnosticato quando è al di sotto di un centimetro, perché facilmente individuabile sia tramite la palpazione, la ecografia e la mammografia. comunque non sarà un tumore in situ. Tuttavia avrà una probabilità di cura molto più elevata di un tumore che viene diagnosticato qua per già dimensioni molto più significative, come è nei casi di quei tumori che si trovano in luoghi non accessibili e che danno una sintomatologia molto tardiva. Cioè, più precoce è la sintomatologia, ovviamente, tanto maggiore la probabilità di arrivare a una cura efficace. L'altro grosso problema che si vede soprattutto in oncologia, qual è secondo voi per la terapia? Sì, soprattutto che queste terapie hanno una efficacia estremamente variabile da individuo a individuo. Cioè, quando voi andate a leggere, troverete, dice, efficace del 75%, efficace del 40%, efficace del 10%, che significa?
E su 100 sono su 10.
Che su 100 persone, su 10 persone 7 agisce e 3 no. Se 6 ne 3. Allora, l'abilità del medico in che consiste in riuscire a beccare la terapia giusta? Come si fa? Fatti i vostri, siete voi che dovete dire. Ricordate che questa è la cosa più importante. Riuscire a determinare e a personalizzare la terapia. È molto molto difficile. Va bene, quindi, allora, abbiamo visto come anche il tumore maligno può essere considerato una lesione precancerosa. Quindi ecco che noi possiamo considerare nell'ambito degli agenti che possono indurre tumori sostanzialmente due classi di sostanze, quelle che sono mutageni e quelle che viceversa sono. Ci sono dei non mutageni che però possono favorire la comparsa dei tumori?
Cioè, non lo so, i virus che li considero come mutageni.
Abbiamo detto.
Ah, le radiazioni. No, sono mutageni.
Agenti promoventi che non possono indurre un tumore, ma possono permettere una manifestazione. Quindi, ovviamente, le sostanze che inducono la trasformazione plastica, e poi avremo sostanze o agenti che invece promuovono la manifestazione. Ovviamente, come al solito, andremo ad avere a che fare con tre classi di agenti cancerogeni. Quali sono?
Fisici, biologici
e biologici. Quali sono gli agenti fisici cancerogeni?
Radiazioni
ionizzanti ed eccitanti. Ovviamente gli eccitanti, abbiamo detto, con le limitazioni legate alla capacità di penetrazione delle radiazioni stesse. Una delle caratteristiche delle radiazioni ionizzanti che sono soprattutto agenti inducenti puri, cioè non hanno un'azione promovente. Molti invece, vedremo, dei cancerogeni chimici hanno azione sia inducente che promovente. Queste radiazioni come agiscono? Appunto, agiscono da mutageni. Quali sono i tessuti più colpiti dalle radiazioni? L'abbiamo detto l'anno scorso. Sì, ma quale? Più di tutti è il midollo osseo. Il midollo osseo è il tessuto più radiosensibile in assoluto. Al midollo osseo fanno seguito ovviamente gli epiteli, ma la differenza di sensibilità tra il midollo osseo e gli altri tessuti è molto grande. Quindi le reazioni ionizzanti generalmente anche come massima probabilità hanno quella di indurre la trasformazione di cellule di origine midollare, quindi la comparsa di leucemia. Può esistere una leucemia benigna?
Sì.
Cosa abbiamo detto sul tumore maligno?
Che che è penetrante.
L'amore che una volta eliminato chirurgicamente non riesce a dire. La leucemia purtroppo non la puoi eliminare perché è diffusa. Quindi, quindi i più frequenti. Tumori maligni legati alle relazioni sono le leucemie. Leucemie che rappresentano appunto il tumore del sangue. Le più diffuse sono di due tipi, linfoide e mieloide, però qualunque tipo di cellula di origine ematopoietica può dare origine alle leucemie. Quindi avrete leucemie della serie rossa, quindi eritroleucemie, e leucemie della serie megacardioblastica, quindi megacardioblastica, così qualunque tipo di cellula può dare origine. Quindi le radiazioni ionizzanti possono indurre a distanza dei tempi molto lunghi anche la manifestazione neoplastica. Ecco il motivo per cui, mi ricordate l'anno scorso quando vi parlavo delle radiazioni, bisogna fare sempre grande attenzione alla esposizione alle radiazioni ionizzanti, che questa attenzione deve essere inversamente proporzionale con l'età del paziente. Cioè, per esempio, un paziente di 80 anni, voi non avrete problemi a fargli fare un attacco ogni due mesi, ogni sei mesi, ogni anno. Un bambino piccolo, cercherete di evitare neanche una sola. Perché?
Perché ha le cellule in attiva proliferazione.
Perché tanto c'è tutto il tempo, per cui se c'è l'induzione ci sia la promozione della manifestazione, ma poi?
Perché la cellula è proliferante.
La cellula è attiva replicazione.
E cresce.
Non abbiamo detto, ma un altro motivo.
Un'anima candida.
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti si sommano. Non esiste una rebound. Che cos'è che non esiste? Una dose solida. Non esiste una dose soglia per l'effetto della radiazione. Ecco perché bisogna sempre fare attenzione. Non esiste una dose soglia addirittura per portare a morte l'individuo, cioè una irradiazione cronica con dosi che sono di per sé assolutamente non letali porterà anche a distanza di tempo con un'ultima irradiazione non letale a morte della persona. Tanto più aumenterà la probabilità di insorgenza di tumori con l'aumento della dose. Per questo bisogna evitare il più possibile l'irradiazione di bambini o ancora peggio di donne in stato di gravidanza. Ovviamente che cosa useremo per valutare se dobbiamo irradiare o meno una persona? Qual è il nostro parametro di misura?
Il dito.
Che dito è?
L'indice.
Vale. L'indice terapeutico. Che cos'è l'indice terapeutico?
Questa è una lezione interattiva.
Che cos'è l'indice terapeutico? Bello vedere che voi stanziando, vi ricordate tutto come se l'avessi detto ieri, ma è da soddisfazione.
Ci si sente immortali.
Suo padre l'eremita, no, il professore? Allora.
Anche io devo fare l'eremita, non lo studente.
Che cos'è l'indice terapeutico? Positivi ed effetti negativi del farmaco, quindi tranne le medicine scontate, che tutti i farmaci hanno un indice terapeutico, qualunque sia il farmaco. Ovviamente gli effetti negativi possono essere bassissimi o pressoché. Qual è uno dei farmaci con l'indice terapeutico più alto che ci sia?
l'aspirina.
L'aspirina ha una serie di effetti collaterali che possono essere molto gravi. In tutti.
La vitamina C.
Quale?
La penicillina.
La penicillina. Che la penicillina risulta tossica soltanto in due situazioni. Una, concentrazioni tali da modificare il pH ematico, oppure nel caso degli allergici, malaria. Altrimenti è uno dei farmaci meno tossici che ci sia la penicillina. Però è uno dei più pericolosi quando non sarete. Perché? Pur essendo uno dei farmaci meno tossici che ci sia, sarà uno dei più pericolosi che userete. Che c'è un'alta incidenza di allergie che portano, nel caso specifico, shock anafilattico, che non è la cosa più bella da trovarsi davanti. Quindi non potete fare aiuto, non chiamate un medico, c'è uno shock anafilattico. Allora, per cui quindi le radiazioni ionizzanti tra l'altro verranno usate anche in terapia, perché cosa?
I tumori.
Per i tumori, perché? Perché abbiamo visto che le radiazioni sono mutagene, quindi possono indurre i tumori, però possono anche portare in quantità adeguata a morte l'individuo, per cui la radioterapia potrà uccidere le cellule tumorali. È evidente però un fatto, quale sarà il problema della radioterapia? Che uccide l'endocoio coio. Quali tipi di cellule?
Tutte.
Le cellule sono estremamente resistenti alla radioterapia, e cellule sono estremamente sensibili, sia tra quelle normali che tra quelle tumorali. Cioè, alcuni tumori non si curano mai con la radioterapia perché sono radioresistenti. Alcuni tipi di cellule normali sono assolutamente radioresistenti. Quali sono?
Gli epiteli. No.
Radioresistenti.
Quelle che hanno un basso indice mitotico.
Quali sono quelle che hanno più basso indice
mitotico? Nervose.
Quindi le cellule perenni sono assolutamente
nervose cardiache.
Le cellule labili sono radiosensibili. Quindi, per esempio, quando c'è il problema di una radioterapia, voi non vi dovrete preoccupare del danno, per esempio, al livello della cellula nervosa o muscolare, ma vi dovrete preoccupare del danno per esempio alle cellule ematopoietiche. Quindi, per esempio, se dovete irradiare un tumore al cervello, avrete molte meno probabilità di effetti collaterali che se dovete irradiare nel momento in cui sono presenti ossa lunghe, oppure dovreste proteggere. Quale può essere però la conseguenza? Che alla distanza c'è una sclerosi in risposta all'irradiazione, quindi ecco che poi anche nei tessuti radioresistenti si può avere poi un danno. Allora, come si fa ad irradiare un punto specifico dell'organismo?
Si punta la fila.
Questo è il tronco, io devo irradiare un tumore qui. Come fareste voi? Si irradia sicuramente con dosi sub-letali per le cellule, molto più basse, in modo tale che i tessuti circostanti non risultano analizzati, mentre c'è una concentrazione elevatissima di radiazione nel punto su cui vogliamo. Quali sono le lezioni ionizzanti? Lo sapete tutti. Cos'altro? Come vengono usate sempre i tumori e altre patologie delle lezioni ionizzanti per una serie di esami? Quali sono? La GX, lo sapete. Che cos'è la TAC? Quindi è fatta allo stesso modo, ripeto, cioè facendo tutta una serie di riprese e ricostruendo. Ma come altro vengono usate le radiazioni ionizzanti in diagnosi?